La Bottega del Forno, il martedì alle 15 su radiocittàaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile, con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania. Hot tramp, I love you so.
Ecco, come dicevo, gli effetti sonori sono proprio quelli dell'inizio del film, proprio sono i veri e propri titoli di testa di questo film di cui ci parla Marcello Gerardi, che torniamo ad accogliere con piacere ai nostri microfoni. Benvenuto Marcello.
Ben trovato, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno carissimo. Allora, questa marcia trionfale ci trae un po' in inganno, perché insomma il tono del film è tutt'altro che spensierato, come lascerebbe supporre la musica.
Esatto. Si tratta comunque di un'opera minore di Chabrol, bisogna dirlo fin dall'inizio, Sterminate Gruppo Zero, che in originale si chiamava Nada. Nada, il che è tutto un programma, diciamo, nel senso che si parla, siamo nel 74, siamo nel post-68 francese. Chabrol, pur non essendo impegnato in prima linea tra i cineasti come Godard e come altri, diciamo, stesso Renoir a suo modo, insomma gli altri, se vogliamo, intellettuali militanti dell'epoca, era comunque un uomo e un regista sensibile agli argomenti sociali del tempo, alle problematiche politico-sociali. Insomma, parliamo di una Francia in cui c'era stata la restaurazione del gollismo e a seguito dei moti del 68, e Chabrol fa la sua analisi di classe a suo modo, spostandola da un livello che, come fa abitualmente, di analisi della classe borghese nei rapporti economici ed interpersonali, venati da un'analisi psicologica sicuramente accurata di tanti suoi film, lo sposta adesso sul piano parapolitico. Cioè, praticamente si descrive un gruppo terroristico di matrice anarchica che viene rifondato da, appunto, Diaz, diciamo, uno spagnolo terrorista, si potrebbe dire quasi di professione, insomma, europeo, che va in Francia per rifondare questa cellula anarchica, che riesce a radunare 4-5 persone, sostanzialmente 5 nella sostanza, uno un professore, un intellettuale, si tira indietro, eppur essendo vicino ideologicamente però ritiene di non partecipare, e mettono praticamente in essere una specie di colpo clamoroso, cioè viene sequestrato l'ambasciatore degli Stati Uniti, quindi un colpo da maestro. Lo trovano in una specie di bordello di lusso dove era solito passare le serate, e il rapimento apparentemente funziona, in realtà la polizia lo teneva sott'occhio, il controspionaggio, viene filmato tutto. E ci scappano due morti, un autista e un poliziotto, nella fuga. Il gruppo riesce a rifugiarsi in un cascinale di campagna dove tiene appunto il prigioniero, ma non si rende conto che il tutto è stato firmato dal controspionaggio, i loro volti sono perfettamente noti e tra l'altro viene trovato anche un taccuino in casa di uno di loro in cui si indicava il casolare in mezzo alla campagna sperduto dove era. In questo casolare li aspettava l'unica donna del gruppo, che è la sempre splendida Mariangela Melato, Cash, diciamo Veronique Cash, che però in questa, secondo me, almeno in questo ruolo non dà il meglio di se stesso, insomma è un personaggio, si vede, tratteggiato
un po' a naspa, sì, è vero.
Molto frammentaria, non si capiscono le ragioni, sembra una ragazza del tutto normale, in realtà è animata da una profonda ribellione nei confronti della società e da una profonda solitudine, e quindi la sua è quasi una ribellione esistenziale. Quindi abbiamo il terrorista, appunto, che tra l'altro interpretato da Fabio Testi, che allora andava per la maggiore, insomma, partecipava a tantissimi thriller, anche poliziotteschi, insomma, e partecipò pure al Giardino dei Fizi Contini, insomma, quindi ebbe comunque i suoi quarti di nobiltà proprio in quegli anni. E Fabio Testi era appunto Diaz, che era il capo, insomma, della cellula, quello più convinto dal punto di vista ideologico, così sembra. Poi c'era Lucastel che era un must, perché Lucastel, che chiaramente si formò con Bellocchio, con i pugni in tasca, era un'icona del 68, diciamo del cinema del 68 e post 68.
Tra l'altro credo che la sua scelta non sia casuale nella parte dell'ubriacone, insomma, disilluso, esatto. Sembra proprio la fine degli ideali del 68.
Già, esatto, perché già lui si vedeva in questa situazione, insomma. Dopo i primi anni, dopo aveva partecipato a tanti film, insomma, in cui faceva il rivoluzionario. Ebbene, la cosa succede? Questa è l'analisi, peraltro troppo schematica, di questo gruppo. Non si riesce assolutamente a capire neanche che matrice ideologica hanno comune, se non un generico ribellismo, quindi c'è una grande superficialità, a mio parere, nell'analisi che Chabrol fa sui rapporti tra questi personaggi, insomma, potrebbero essere un gruppo di amici qualunque, insomma, invece organizzano quest'atto terroristico, secondo me, assolutamente molto poco chiarito. Segnalo a questo proposito un film che ho visto in questi giorni, molto più raggelante, che pur senza dire niente diceva molto di più, ed è McVeigh, no? Che è la storia di un terrorista di diverso colore che fece saltare per aria un palazzo a Oklahoma City, praticamente anche questo in una specie di veste di thriller, no? E un regista indipendente americano, che adesso mi sfugge tra l'altro il nome, insomma, ha raccontato con molta più efficacia, pur non dicendo niente, le motivazioni psicologiche che legavano questi gruppi di estrema destra negli anni 90, che si armavano nei campi, diciamo, del Centro America, e che poi portarono a primi atti di terrorismo. Invece questo nostro film, diciamo, di Chabrol, che è pure di tanti anni prima, non spiega, nello stesso tempo non motiva in nessun modo, insomma, non sembra lo Chabrol sottile, semmai è molto più sottile probabilmente nella descrizione del potere. Cioè, cosa avviene? Avviene che la polizia, diciamo, col controspionaggio riesce a filmare le immagini. Il ministro dell'interno decide, questo deve morire, dice l'ambasciatore, perché noi dobbiamo evitare che ci sia un'aura di simpatia per il terrorismo rosso, insomma. Ora, Chabrol fa delle semplificazioni, perché in realtà un fenomeno di terrorismo rosso in Francia, palese come c'è stato in Italia, per esempio,
o in Germania,
non è mai esistito. Non è mai esistito. Lì ci fu un periodo in cui la gauche proletarienne si pose il problema di passare alla clandestinità e non avvenne, perché, insomma, le lotte rimasero sempre di massa in Francia, il terrorismo fu veramente minimale. Invece Chabrol,
forse sarà anche questo il segreto dei loro scioperi tuttora molto partecipati.
Molto partecipati, e la coesione sociale che c'è, insomma, nelle battaglie che fanno. e in realtà Chabrol vede nero, chiaramente essendo un critico della borghesia, e dove ci azzecca abbastanza invece è effettivamente dal lato dell'analisi del potere. Fa vedere come il potere decide scientificamente, al di là delle parole, insomma, perché i terroristi hanno rapito questo, diciamo, ambasciatore, ma la loro intenzione è di arrendersi immediatamente se vengono scoperti. Invece il ministro dice: qui ci deve essere un bagno di sangue, deve morire lo stesso ambasciatore, di modo che non ci sia nessun rischio di simpatia, diciamo, bisogna far vedere che loro uccidono l'ostaggio, per cui non ci sia idealizzazione, perché non vogliamo martiri. E il ministro quindi incarica il commissario di polizia di fare questa azione. Questa azione, nonostante che il terrorista Diaz, Fabio Testi, se ne accorga in tempo, perché praticamente si rende conto che stavano muovendosi delle truppe, insomma qualcosa, nei campi adiacenti a questa fattoria, e lui si mette a correre disperatamente per avvertire gli amici, perché si era assentato con l'automobile, e praticamente ritorna, però a parte viene ferito, diciamo, colpito da arma da fuoco, comunque non riesce a impedire l'assalto di questi dei poliziotti, che cominciano a crivellare di colpi, diciamo, la casa, e fanno vittime, e allora lo stesso Testi, Diaz, uccide l'ambasciatore.
Tra l'altro, quindi, che fosse, diciamo, chiaro l'intento quasi solo dimostrativo dell'azione terroristica, sì. La dimostrazione l'abbiamo nel fatto che loro non hanno mai il volto coperto, non prevedono neanche una forma di, come dire, di protezione dell'anonimato. E
quindi... No, assolutamente, infatti è diciamo quasi una specie di manovra allo scoperto. E lasciano appunti, segnali, insomma, semplicemente vengono,
sì, c'è
filmati.
Forse
quindi,
anche la voglia di avere,
forse di avere una specie di ribalta, no? di avere quasi.
Probabilmente anche un minimo di ingenuità e disorganizzazione c'è alla base.
Assolutamente, insomma. Assolutamente. Basata anche su, ripeto, nessun approfondimento teorico delle loro posizioni, sembrano un gruppo così di banditi qualunque. Raccogliticcio, l'unico che sembra avere una qualche motivazione è questo di professione, questo Diaz, insomma, che però è assolutamente, Chabrol quello che ci dice, questo ce lo dice con evidente chiarezza, è la totale assenza di senso della realtà di queste persone, questo ce lo dice. La stessa Mariangela Melato, che appunto in persona, in maniera molto frammentaria, diciamo, questa ragazza, così sembra una ragazza apparentemente normale,
quasi una specie di vestale, no, se vogliamo.
Quasi una specie di vestale che sta lì a preparare il caffè, che insomma prepara i pasti e così via, che si concede a uno del gruppo, insomma, quello chiaramente più fragile, probabilmente. È vero che addirittura si fa vedere due episodi in cui lui non riesce neanche a farci l'amore e quindi rimane frustrato, insomma, è lei che cerca di consolarlo e così via. E la cosa più interessante è che alla fine è quello che, dove forse l'ha Melato dal meglio di sé, sulla scena finale quando viene uccisa, lei si consegna
quando impugna il mitra.
Quando prende il pugno al mitra e poi, dopo aver combattuto, decide di arrendersi e si presenta dicendo: tanto adesso io mi arrendo, quindi sarò arrestata, e con stupore clamoroso, no? Che si vede proprio dal suo volto, viene freddata senza pensarci un attimo, insomma, vedete, viene uccisa così a freddo, e lei rimane quasi incredula, insomma, come per dire, come io mi sono arresa e vengo colpita. Ora, il film, diciamo, si conclude poi comunque in modo ambiguo, cioè nel senso che riesce Diaz a fuggire, a raggiungere la casa del professore che si era defilato e si era tenuto, diciamo, fuori dalla contesa, però gli lascia un nastro dove era registrato tutto ciò che serviva per capire quello che davvero era successo.
Cioè,
sbugiardare la polizia. Il commissario lo intuisce, lo insegue, lo segue, riesce, si ammazzano tra loro, cioè sostanzialmente riesce in qualche modo, c'è, cioè, un piccolo scontro a fuoco, il professore è l'unico che si salva, però anche perché il commissario viene scaricato dal governo. Il governo ovviamente dice: ah beh, noi non avevamo pensato a un esito così drammatico. Quindi il capro espiatorio, c'è proprio un capitolo del film che si chiama Il capro espiatorio. Quindi questo poliziotto che si sente messo in mezzo ingiustamente, prima fomentato e poi abbandonato, diventa una iena, insomma decide di farsi in certo senso giustizia da solo, segue questo terrorista, mal ne incoglie per tutti e due, però il professore avrà il nastro, quindi poi avrà la possibilità di
scoprire gli altarini,
diciamo. Insomma, un discorso di Chabrol che ovviamente ci dice due cose, no? Assoluto pessimismo sulla borghesia francese, che lui è maestro nell'analizzare, nei tanti film fatti sulla provincia francese, ne ha fatti veramente tanti e sono tutti dei piccoli gioielli. E faccio un piccolo esempio, no, tanto per riparlare della sua idea di scontro di classe. In uno dei film suoi più belli, insomma, Il buio nella mente, due diciamo ragazze, di cui una a servizio di una famiglia borghese in campagna altolocata, proprio scientemente si rivoltano e uccidono proprio tutti i proprietari in maniera spietata. E lì Chabrol, sempre con eccessiva, se vogliamo, forse evidenziazione, in certo senso, e semplificazione, però con efficacia drammatica e con uno schematismo ideologico, ma nello stesso tempo un'efficacia proprio di dizione, quindi di racconto, ci fa vedere l'odio di classe, dove può arrivare e come si può e come si manifesta, insomma, no? E lo stesso lo fa in tanti altri. Insomma, il problema della, come dire, della borghesia, del decadimento morale e di coloro che si oppongono, che pure decadono moralmente. Insomma, il discorso di Chabrol è sempre quello morale, è sempre quello di vedere la società.
Chabrol, nella sua, come dicevi te, sterminata filmografia, include anche una versione che viene riconosciuta da molti come molto efficace, di Madame Bovary.
Sì, assolutamente.
Quindi,
sì.
Diciamo, per parlare appunto dell'avidità, della borghesia, dell'ambiguità soprattutto.
E dell'ambiguità
della particolare che qui trova, e non è neanche la prima volta che la trova, una delle sue attrici feticcio, che è la grande Isabelle Huppert.
Che lui utilizzò varie volte. Molte volte, è l'attrice sua feticcio, una delle migliori attrici francesi mai esistite, e lui insomma la utilizzò in tanti film e sempre nei ruoli comunque marginali o comunque estremi o comunque insomma ruoli
borderline
critici.
Borderline a volte. Insomma.
Borderline, sì. Quindi ripeto, il film non è secondo me dei migliori di Chabrol, al suo tempo ebbe critiche negative, rivederlo dopo tanti anni fa pensare che comunque il maestro sempre una certa attenzione per la realtà, per le dinamiche sociali, per certi meccanismi del potere soprattutto, ce l'aveva, l'utilità di analizzare, ce l'aveva.
La debolezza sta proprio nel fatto che sembra quasi aver accettato un progetto non suo, quasi imposto dalla produzione,
sì,
come se fosse proprio studiato,
sì,
a tavolino.
Anche se comunque partecipò alla sceneggiatura, in ogni caso sì, probabilmente non è uno dei suoi film più personali, no? Era un film che nasceva anche da esigenze di mercato dell'epoca, è un film, se vogliamo, a metà tra un discorso autoriale e un discorso commerciale.
Bravissimo.
Ecco. Vuole essere proprio questo. Insomma,
anche
questo
se
film.
Va detto che il pugno di attori che fa parte della cellula terrorista, per certi versi ognuno a modo suo lascia graffia un pochettino, perché a me per esempio
la parte del
commissario è piaciuta molto,
certo.
È sicuramente c'è questo oddio come si chiama, adesso vado a cercare il nome, ma anche lo stesso tra virgolette impotente che è un Maurice Garrel, che tra l'altro in questo film ha una somiglianza quasi incredibile con lo Sean Penn un po' più sciupato della seconda parte della sua carriera, cioè qualche tratto, sguardo.
Vero, lo sguardo c'è molto, verissimo. Ma Chabrol è un maestro nel dirigere gli attori, cioè stiamo parlando di un maestro del cinema.
E lo stesso Fabio Testi è funzionale alla pellicola, deve fare il bello e dannato, insomma, quindi non possiamo certo biasimarlo per questo.
No, è un film a suo modo anche efficace, però molto semplicistico.
E c'è, insomma, appunto, l'attore che fa il commissario, ho scoperto, è Michel Aumont, che è molto presente, una faccia molto, molto, come dire, conosciuta, più conosciuto come volto che come attore, perlomeno dalle nostre parti, anche se lui lì in Francia era una specie di padre eterno, insomma.
Certo,
ha fatto dei film molto interessanti anche lui, insomma, ed è bravo, secondo me è bravo, in questa parte sempre del... dell'uomo senza scrupoli, l'uomo che, come dire, una specie di carnefice suo malgrado, no?
Certo, sì, tra l'altro bisogna dire che è molto più appropriato, come al solito, diciamo, il titolo francese Nada, no?
Sì.
Nada, che tra l'altro era tratto dal romanzo di Jean-Patrick Manchette, che era di 2 anni prima, quindi quasi contemporaneo, quindi respirava l'humus del post 68 francese. E bisogna dire, insomma, che Nada è sicuramente molto più appropriato, questo nichilismo che di fondo che il film esprime, sia nei confronti dello Stato, no? del cinismo di Stato, del modo come il potere poi manipola i suoi stessi servitori, come nel caso del commissario, e come poi invece vuole apparire innocente, e lì è stato un errore, lì è stato un eccesso, e d'altro canto, insomma, il nichilismo dei terroristi, che effettivamente non si capisce bene che dove vogliono andare a parare, che cosa vogliono fare, da quali motivazioni, cosa speravano di ottenere, insomma, è chiaro che con un'azione così forte te lo puoi aspettare che lo
così
Stato avrà una reazione
così
forte, no?
Improvvisata, perché tutto sommato non è
sì, ma poi c'erano state due vittime comunque, insomma, e quindi era più che ovvio che ci sarebbe stata una reazione, insomma, un film riuscito,
insomma,
esatto, un film riuscito a metà, ecco, questo è il mio giudizio finale.
Volevo solo spendere due parole su Pierre Janssen, che è l'autore delle musiche, che è stato veramente un collaboratore di fiducia. Credo che siano almeno una trentina le pellicole di Claude Chabrol, il cui commento sonoro è stato affidato a questo maestro. La cosa particolare è che in questo film i due brani che fanno da testa e da coda alla pellicola sembrano abbastanza avulsi, cioè sembra che forse abbiano volutamente tirato fuori delle musiche che non aumentano e introducono il pathos che il film vorrebbe raggiungere. Quindi, insomma,
esprimere,
sembra quasi,
certo,
quasi come se già dalle musiche ci si voglia un pochettino lavare le mani da quello che poi sarebbe stato l'esito del film. Non
l'esito, non so, del film, sì.
Insomma,
sì, sì.
Quando si dice il buongiorno si vede al mattino, ecco, il buon film non si vede dall'esordio musicale, ecco quello che voglio dire. Molti
certo,
hanno criticato
certo,
proprio questa musica quasi circense che poco aveva a che
sì,
partire.
Sì. Sì, allora, sicuramente, fuori posto, ovviamente, sono d'accordissimo.
Allora, caro Marcello, mai come stavolta saremo asciutti, visto che, insomma, bene o male il tema del film l'abbiamo affrontato nella sua interezza, anche i commenti mi sembrano abbastanza chiari ed esaustivi. Rimangono i due passaggi che chiudono la nostra rubrica Visti in prima visione, che porta questo nome non a caso, perché nonostante appunto non parliamo di film di prima visione, però si riferisce a quando, all'epoca dell'uscita originale, quindi parliamo di 50 anni fa, il nostro Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di assistere alla proiezione sul grande schermo di questo, come di tutti i film che fanno parte della nostra rubrica. In quale cinema di Roma avevi avuto l'occasione di vedere questo film?
Al cinema Rialto.
Sì, ma immaginavo che si potesse trattare di un film, diciamo, di recupero, che magari uno non ha avuto modo di vedere in prima visione proprio. Comunque
sono nel proseguimento. Poi Rialto di fatto era proprio il proseguimento proprio classico.
Ed era proprio una nostra seconda casa per tanti anni.
Esatto.
Ultimo passaggio è un giudizio in stellette da 0 a 5 che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, slowcult.com, di cui è storico collaboratore. Quante stellette?
Ma ne diamo senz'altro 3 di stima.
Sì.
Di stima,
sì,
perché
sì,
se no sarebbe
per
ancora
Chabrol
più severo.
Più per il resto. E per
più per Chabrol che per il resto.
E per l'ammirazione, come dire, senza condizioni che abbiamo per Mariangela Melato.
Assolutamente sì, quella ci sta, ci sta.
Allora, caro Marcello, ricordiamo a tutti che a breve sarà disponibile il podcast relativo a questa nostra chiacchierata che si va ad aggiungere a tutti i podcast, sono più di 100, 120 credo ormai, che abbiamo raccolto negli ultimi anni parlando di cinema di 50 anni fa. In questi podcast troverete una sinossi curata dal nostro Marcello, il trailer del film e ovviamente il file audio della nostra chiacchierata. Quindi, caro Marcello, dandoti appuntamento alla prossima settimana per un nuovo appuntamento con il cinema del 74, ti saluto, ti ringrazio.
E grazie a te, Fabrizio, e buon proseguimento.
E noi ascoltiamo appunto un secondo estratto che altro non sono che i titoli di coda di questo film, sempre a cura di Pierre Janssen.
Bene.
Comunque per lunedì farà questa ricerca su Gabriel Marcel. Sei completamente pazzo.
No.
Vuoi aspettare molto?
Il tempo necessario.
Molto presto i tuoi superiori te la faranno piantare.
Può darsi.
Buonaventura Diaz non verrà.
Sì, viene. Per ammazzarti, idiota. Ormai quei tipi lì li conosco bene.
Sarà già in Italia, stronzo.
In Italia? Perché in Italia?
Oppure in Belgio.
Ah, piantala, idiota. Lasciami pensare.
A chi?
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.